salve in nome di Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria, entrare da lei, disse, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole era poi molto turbato e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso te, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio della Chiesa. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, come avverrà questo, poiché non conosco l'uomo? Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, la sua vecchiaia, ha concepito anche essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile, nulla è possibile a chi. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Alla fine del dialogo tra Maria e l'angelo, la Madonna riceve anche questa ulteriore conferma che appunto la cugina Elisabetta nella sua vecchiaia ha concepito un figlio. E termina l'angelo dicendo che nulla è impossibile a Dio. Nulla è impossibile vuol dire positivo che Dio può fare ogni cosa, che Dio è autore di ogni cosa, che Dio ha potere nella vita perché l'ha creata Lui, e quindi di Dio dobbiamo avere un amore, una fiducia illimitata. Questo davanti a noi, nel nostro sguardo, nel nostro cuore, deve essere la prima certezza, che non abbiamo un Dio che lotta con altri dei per conquistare il primo premio. Dio è ne uno solo, è il Dio di Gesù Cristo, è il Dio che emana la storia, la nostra storia. Quindi quando io penso a Gesù, penso al figlio di Dio, che è Dio, e che guida la storia secondo i piani di Dio. Quindi anche quella rassicurazione, no? Della sterile, non è per meravigliare Maria, non è che Dio vuole meravigliare Maria dicendo guarda quanto sono forte, fatto avere un figlio anche una donna sterile. No, questo era il pensiero dei pagani, ma il Dio dei cristiani non ragiona così. Dio ci vuole far capire solamente che tutto è nelle sue mani e che quindi anche le difficoltà, tutto, anche la sterilità, anche le difficoltà, sono difficoltà che se noi le mettiamo nelle mani di Dio, nel disegno che Dio ha su ciascuno di noi, diventano, si trasformano in passaggi successivi verso la salvezza. Quindi la Madonna subito viene informata su come agisce Dio. Innanzitutto lei non si prepara, non poteva prepararsi una concia così grande, dice guarda che rallegrati Maria, subito ha avuto questa rallegrati. Mi viene detto perché, ma rallegrati subito, rimani nella gioia perché Dio sta con te, Dio sta con te. E poi questo Dio insegnerà lui, perché questo Dio ti coprirà con la sua ombra, e coprire significa proprio, è come un gesto personale, entra nella vita di Maria, l'accompagnerà sempre, ma perché è lo Spirito Santo. Maria si lascia quindi, diciamo così, lavorare dallo Spirito Santo, e lei dovrà continuare sempre per tutta la vita ad avere questa fiducia, lei dovrà accogliere un progetto di Dio ed essere attiva in questo progetto e per dare la sicurezza.
così a Maria, l'angelo dice: tua cugina era sterile, ora sei mesi che aspetta un bambino. Nulla è possibile a Dio. Non so se è una esagerazione, ma vorrei che questa mattina ciascuno, secondo il suo punto di vista, che può essere più o meno grave, più o meno felice, più o meno, che noi andiamo a casa con questa certezza. Quando sentiamo dire nella nostra vita nulla è possibile a Dio, non dobbiamo pensare: ma allora perché non mi risolvi il problema del mio figlio, perché non mi risolvi il problema della mia vecchiaia? Perché facendo così diciamo: Dio è una macchinetta, un Dio così è squalificato, vale poco, capite? Un Dio così è quello che si è creato il mondo cerca dei così, capite? Chi è che non risolve il problema? Vai a vedere questa vita e dicono: no, quello è potente. Ecco, un Dio che era un Dio così, io non lo voglio. Purtroppo tanti cristiani vogliono un Dio così che risolve i problemi, ma è un Dio squalificato. È un Dio squalificato, un Dio che è squalificato. No, questo Dio qui non ti salva la vita. Il Dio che ti salva la vita richiede la tua fede, richiede la tua fiducia, richiede la fiducia nel credere quello che l'angelo ha detto a Maria, che fa tutto Dio, ma ha bisogno della tua fede, che tu cammini, che quando vedi un problema nella tua vita, ne vedrai tanti, tu guardi quel problema con gli occhi della fede. E ti ricordi che nulla è possibile a Dio, e che la mattina di Pasqua le donne hanno trovato il sepolcro aperto. E non ci credevano nemmeno loro. Quindi a Dio bisogna lasciarti fare Dio. Dio sa fare il suo mestiere. Io devo credere. Nulla è possibile a Dio. Dio mi può salvare dalla morte. Lo fa. È il primo, è l'articolo della fede, io ci credo che Dio è risorto dei morti. E allora se è risorto dei morti mi aiuta anche a vivere questa situazione. E allora quando devo pregare? Non si tratta di pregare ore e ore e ore, si tratta di avere una preghiera fatta con fede, una preghiera fatta con fede. Una preghiera fatta con fede che ti fa vedere che anche quella situazione così difficile nelle mani di Dio può essere storia della salvezza della tua famiglia e della tua persona. Quella situazione così difficile diventa storia della salvezza, diventa un passaggio per la salvezza di Dio, anche per me, anche per la mia vita. Ma Dio è potente per questo, capite? Perché tira fuori dalla morte. È un Dio così, però ti coinvolge, capito? Perché ti dice: ma tu vieni dentro di me, vivi con me, credi a me, ti coinvolge a Dio così, non è che ti salva così e ti manda un pacchetto regalo a casa. È un Dio che ti fa vivere con Lui, è un Dio che ti sta vicino nei momenti più difficili, è un Dio che tu senti vicino nel momento della croce, che ti porta sulla croce con Lui. Questo è un Dio che ti porta sulla croce, non è un Dio che ti fa stare di buono buono, ma è un Dio che ti porta sulla croce. Però sulla croce ci stiamo con Gesù, e ed è la croce la prova che nulla è possibile a Dio. Se tu non stai sulla croce con Gesù, della fede ti mancherà sempre la parte migliore, la tua sarà sempre una fede quando va bene. Invece quando tu stai sulla croce, e Dio permette che tu ci sia con Gesù, tu senti che la tua vita non è più solo la tua vita, ma è la vita di Cristo. Tu non vivi più solo la tua vita, ma vivi con Cristo. E San Paolo arriva a dire: questa vita che io vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quanto è buono, Signore. Il Signore vuole che tu sperimenti la croce, ma perché dentro la croce puoi sperimentare l'amore della risurrezione. Ahimè, qualche volta ci fermiamo prima, la buttiamo via la croce, e così buttiamo via anche la parte più bella della nostra fede. Allora il Signore ci deve pazienza di pregare, e poi c'è una via speciale che è la via di Maria, è la via della Madonna. Quando si ha per amica, per sorella Maria, risolvono il sogno. La Madonna sa che siamo deboli, ci aiuta, ci accompagna e ci ha donato anche questo dono del rosario, no? Pregare insieme il rosario abbia una potenza enorme, enorme. È una, veramente mi dispiace che non si dice più il rosario nelle famiglie. Non è che ci voglia tanto, è solo che il demonio è invidioso, non vuole che lo facciamo. Guardate, la preghiera del rosario fatta con calma, meditando i misteri. Sapete quanti problemi mi toglie? Dice, ma che può fare il rosario? Ma nel rosario tu cammini con Gesù, cammini con Maria. Il rosario. Provate a fare il rosario a casa. Provate a farlo tutti i giorni. Io ormai una prova così davanti a me, vedo tante volte tante persone che hanno cominciato a fare questo e la loro vita è cambiata. Però le stesse persone che adesso lo fanno, per tanti anni mi dicevano, noi non ci riusciamo, noi non ci riusciamo, noi non ci riusciamo, come se fosse chissà quanto difficile. Provate a vivere il rosario tutti i giorni, tutte le sere, col vostro marito, con vostro figlio, con vostro nipote. Provate a vivere il rosario. Lo so che non ci riuscite subito. E perché c'è un senso? Perché non ci riuscite? Perché? Perché se lo fate state meglio. C'è qualcuno che è interessato che state peggio. Provate a dire così, a casa. E affidate tutto quello che avete vissuto alla Madonna. Io sono sicuro di questo, perché l'ho sperimentato su di me e anche tante persone me l'hanno riportato dopo che l'hanno fatto. Non una volta, tutte le sere, chi lo sa, insieme con altre persone della famiglia, ma anche famiglie vicine, perché no? Noi lo sperimentiamo una volta al mese, questa sera lo facciamo tutti insieme. C'è una forza enorme. Addirittura no, ha arrestato i turchi, cioè un esercito agguerrito è stato fermato dalla preghiera di un popolo che pregava il rosario. Uno potrebbe, oggi si metterebbe a ridere, no? Oggi si metterebbe a ridere, ma la preghiera può fermare le guerre, anche a Međugorje è successo questo. Anche il Papa ha detto di pregare per contro. E la guerra è cessata, la preghiera può fermare le guerre. Le guerre dell'aborto? Certo. Le guerre dell'eutanasia? Certo. Ma che, se no che strumenti abbiamo noi? Certo, la preghiera può fermare le guerre? Certo. Però noi non dobbiamo fare tanta filosofia, capite? Io adesso mi fermo qui. Perché noi spesso parliamo della preghiera e non preghiamo. Noi parliamo della preghiera e non preghiamo. Parliamo dell'importanza di Gesù Cristo, della Madonna, ma non preghiamo. Parliamo dell'importanza della parola di Dio, ma non la viviamo. Proviamo, prendiamo l'orologio. Una volta un santo frate mi ha detto, tu devi vedere con l'orologio quanto tempo dedichi alla preghiera. 24 ore, non dedico un quarto d'ora alla preghiera. 24 ore. Io dedico mezz'ora alla preghiera, dico rosario, prego per tutti, ringraziamo il Signore e chiediamo alla Madonna che ci accompagni in questo cammino di fiducia.